Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti
voi.
Sì, come abbiamo cantato, siamo in cammino sempre. Il Signore è il nostro pastore che ci guida e ci nutre. Questo è il momento in cui dobbiamo essere grati. Egli ci nutre con la sua parola, col suo pane di vita che è il suo Figlio. Mentre confessiamo le nostre colpe, chiediamogli di poter sempre ascoltare, di poter sempre mangiare e bere la sua mensa. Preghiamo, mostraci la tua continua benevolenza, oh Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce il suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che è rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio che regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli.
Amen. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 1-3. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati ad altri. Parola di Dio.
Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Parola di vita. Capitolo 14, al versetto 13 al 21. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca e gli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul fare della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portateli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne.
Parola di Gesù.
Gloria a te, Cristo.
Noi ci ritroviamo nella Santa Eucaristia, nella nostra riunione santa, ogni domenica, a realizzare questa parola di Gesù e anche la parola di Isaia nel libro del cuore. Isaia invita: venite, voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi tutti affamati, venite, mangiate gratuitamente. Questo invito del profeta Isaia è l'invito a mangiare e a bere tutte le parole che Dio ha detto attraverso di lui in tutti i capitoli precedenti, che contengono la promessa di un esodo nuovo, di un nuovo cammino, quello definitivo guidato da Dio. Contengono la promessa dell'uomo operata attraverso l'inviato di Dio, il suo servo. I capitoli precedenti di Isaia sono qui presentati come un banchetto. Le promesse di Dio sono un banchetto di cui nutrirsi. E così è l'Eucaristia. banchetto di noi ci ricordiamo tutte le promesse di Dio e del suo figlio. Ci ricordiamo delle promesse di Dio che Dio ha già iniziato a realizzare e che Dio realizzerà perfettamente. Per questo dicevo all'inizio della Messa e anche nel canto che abbiamo cantato all'inizio della Messa, che dobbiamo considerare che siamo veramente in cammino, ma non in un qualunque cammino, tutti sono in cammino, in un certo senso tutti camminano, anche se non vogliono camminare, perché si va avanti inevitabilmente. Non è in questo senso che sia in cammino. Siamo dentro a questo nuovo esodo, a questa nuova ingresso nella terra di Dio, nella terra promessa che ci attende. E Dio ha iniziato a guidarci e a nutrirci, come Dio nel deserto nutriva il suo popolo, e doveva farlo, perché Dio era il padre di Israele, è il padre di Israele, non solo era, è il padre di Israele. E lui che l'ha condotto nel deserto, lo condusse nel deserto e perciò doveva nutrirlo. E Dio fece così e lo nutrì per 40 anni, sia che Israele, sia quando Israele si comportava da figlio, sia quando Israele si ribellava, sempre nutrito, non ne ha mai fatto mancare il nutrimento in tutti i 40 anni. E la sua assistenza col suo Santo Spirito che guida il popolo. Così fa Gesù qui. In questo qui dobbiamo vedere il segno del miracolo che fa Gesù. È quello che ci suggeriscono gli evangelisti, anche l'evangelista Matteo, da cui abbiamo ascoltato la moltiplicazione dei pani. Il senso profondo di questo atto che Gesù fa è proprio questo. Ed è per questo che Gesù dice ai discepoli che, essendo il luogo deserto, ci insiste su questo, come se fossimo nel deserto. Siamo tutti ancora nel deserto, fino a che non arriviamo alla terra promessa. I discepoli dicono a Gesù, rimanda la gente, e Gesù dice: c'è bisogno che vadano, date voi da mangiare, sta a voi dare da mangiare. Questa parola penso che debba essere presa sul serio, cioè che sia addirittura forse il punto più importante dell'evento che qui è raccontato. Date voi da mangiare, sta a voi dare da mangiare. Come Dio dà, così adesso sta a voi dare. Sì, ma noi non abbiamo niente. Gesù mostra ai discepoli che possono dare da mangiare e che devono dare da mangiare. Naturalmente è un gesto profetico, non è un cibo materiale immediatamente, quello che è un miracolo avvenuto, molto importante, molto simbolico e significativo. È un gesto profetico. Dal momento che i discepoli condividono e condivideranno la missione di Gesù, che è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo ed è la guida di questo nuovo cammino definitivo, devono dare da mangiare. Sta loro da mangiare. E come possono fare? Facendo quello che fa Gesù. Non dice così il testo, a me è venuto di leggere così, dicendo molto bene. Gesù dà l'esempio. Non abbiamo niente, dicono i discepoli, cioè del Padre e li distribuisce. E quello che avviene per me, che cosa fa la Chiesa? Cosa dobbiamo fare? Noi per l'uomo. Non è questo il nostro destino. Non mangiamo e beviamo. Mangiamo il pane che ci guida verso la vita eterna. Non un pane terreno, anche di questo c'è bisogno. E anche questo è importante. E di questo anche è il segno dell'Eucaristia, cioè di un impegno per il pane terreno. Quello che ci viene donato è il pane che ci guida per la vita eterna. Ecco allora, io penso che il Vangelo, questo volevo sottolineare oggi, ci invita a un vero atto di fede quando facciamo la comunione. In concreto, io volevo arrivare lì, noi dobbiamo mangiare e bere per non morire. È vero, ci sostiene la parola di Dio, mangiare la parola anche, non è solo l'Eucaristia, tutte e due insieme, che non vanno separati. Noi dobbiamo mangiare e bere e questo ci sostiene. E soprattutto noi mangiamo e beviamo insieme, questa è la Chiesa. Le altre cose della Chiesa sono secondarie. Quando diciamo la parola Chiesa, dobbiamo pensare, non tante altre, dobbiamo pensare all'assemblea, a questa assemblea. Questa è la Chiesa. Mangiamo insieme. Non è un cibo personale, non si mangia per conto suo. È quel cibo che ci fa una cosa sola. Perché solo insieme noi possiamo camminare. E solo insieme possiamo arrivare alla meta. Non uno per conto proprio. Non è così. E mangiamo il pane della vita. Cioè mangiamo un segno, noi lo chiamiamo sacramento. Un segno che ci garantisce una comunicazione reale con la vita del risorto, con la sua umanità risorta. È questo che noi, con cui noi comunichiamo, mangiamo e bevendo il corpo e il sangue di Gesù nell'Eucaristia. Perciò mi sembra che il Signore ci suggerisca oggi di fare ancora più attenzione, di fare un atto di fede e di mangiare e bere, non per qualche cosa da poco, che pure è importante per un'intenzione o per un'altra, ma di mangiare e bere per non morire. Cioè, fare un atto di fede che questo cibo ci dà la vita eterna. E ci rappresenta. Perché ci rappresenta, è un segno, vorrei dire una parola sulla seconda lettura, che abbiamo anche commentato in queste domeniche, è un segno della fedeltà di Dio al suo amore. Per questo dice l'Apostolo Paolo, concludendo tutta una parte della sua lettera ai Romani. Veramente, qui non vengono riportati anche i versetti precedenti, rispetto ai testi venuti dal testo precedente della domenica dietro. E dopo tutto quello che Paolo ha detto, io vorrei riassumerlo con due parole, appunto essenziali, che noi troviamo al capitolo quinto, all'inizio del capitolo quinto. Paolo ha detto che Dio è stato fedele attraverso Gesù alle sue promesse. Quando parla della giustizia, della giustificazione, Dio è stato fedele al suo amore e alle sue promesse mediante Gesù. E perciò la conseguenza, dice Paolo, è doppia. La prima, che dobbiamo vivere in pace con Dio, perché il dono che Gesù ci ha fatto fin da ora ci ha messo in pace con Dio. Dobbiamo continuare a vivere in pace con Dio. La seconda conseguenza anche la prima per Paolo, perché è quella di cui immediatamente poi tratta nel capitolo quinto della lettera ai Romani e che riprende proprio qui. Vedete che siamo così guardati al capitolo ottavo, alla fine del suo discorso riprende il tema principale. Dobbiamo vantarci, così dice Paolo, ma vantarci non di noi stessi, di altre cose. Dobbiamo vantarci, dice, della speranza, della gloria di Dio. Dobbiamo vantarci del contenuto della speranza che ci è stata data, che è la gloria di Dio, cioè che ci verrà data, parteciperemo alla gloria stessa di Dio. Dobbiamo vantarci di questo. E cosa vuol dire vantarsi? Per Paolo è importantissimo questo, è una, direi che è l'attività a livello della fede principale del credente. E lo spiego qui. Questo testo è un esempio di cosa intende Paolo per vantarci della gloria, della speranza, della gloria, cioè del fatto che Dio ci ha amato talmente, che ci ha assicurato, siamo sicuri sul futuro. E di questa sicurezza dobbiamo vantarci. E questo per vivere da cristiani. E questo che dice lui. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Prima dice così. Prima di questo, qualche versetto prima dice, di fronte a tutto questo cosa possiamo dire? Se Dio è a nostro favore, dice, chi può essere contro di noi? Se Dio stesso è per noi, se forse Dio è colui che ci giustifica, c'è qualcuno che può fare più di Dio, più forte di Dio? Dio non ha risparmiato il suo figlio, ma lo ha dato a nostro favore. C'è qualcosa di più che può contrastare questo amore di Dio per noi? Forse chi ci accuserà, dice, perché abbiamo dei peccati naturalmente, saremmo accusabili e come? E chi ci accuserà davanti a Dio? Gesù. Gesù dice, no, ci accuserà, ma Gesù è morto per noi, è risorto per noi, non solo, dice, ma sta davanti a Dio a difenderci, a intercedere per noi, non ad accusarci. E poi dice le parole che abbiamo ascoltato. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Qui dice, aggiungendo che è la stessa cosa, chi ci separerà dall'amore di Cristo per noi? Naturalmente non dall'amore nostro per Dio o per Gesù, al contrario, dall'amore che Dio ha per noi e che Cristo ha per noi e che ha dimostrato. C'è qualcosa che ci può separare. Non ci può separare nulla. Nessuna difficoltà nel presente, nel futuro, nelle tribolazioni, neppure la morte, nulla ci può separare da Cristo, perché Dio è più forte, perché l'amore di Cristo è più forte, infatti è morto ed è risorto. Questo è il fatto che noi dobbiamo coltivare riascoltando queste parole, imparandole a memoria, ripetendocene. Questo è il fatto che noi dobbiamo esercitare, che noi dobbiamo coltivare nel nostro cuore e che sostiene la nostra fede. Ricordati dal Vangelo, dalle parole dell'Apostolo, preghiamo a Dio nostro Padre nel nome di Gesù, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per ogni anima, perché possa avere fiducia, avvicinarsi al Signore, sentire che è Lui che toglie la nostra sete e la nostra fame, possa invocare nel momento del bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci,
e così chiediamo anche al Signore che doni a tutti il suo sguardo di compassione, perché possiamo vedere le difficoltà degli altri, sentirne il peso. Preghiamo. Per le parti della Chiesa, non ministero, per il Papa, per il Vescovo, per tutti i catechisti, i genitori cristiani, perché possano testimoniare il Vangelo, la grande luce che viene dal Signore. Preghiamo. Per tutti coloro che sono nella guerra, sotto i bombardamenti, per tutti i focolai di violenza che sono accesi in questo momento, le situazioni più gravi, chiediamo ancora che il Signore e il suo amore non si separi mai di nessun uomo e che gli uomini possano mettere tutta la loro forza per opere di pace, non di guerra, per non ostacolare l'amore di Dio. Preghiamo. Per il nostro paese, per tutte le sue necessità sociali, economiche, politiche, per la difficoltà di questo momento. Ricordiamo sempre le nuove generazioni, quelle che portano di più il peso della chiusura dell'orizzonte sul domani. Preghiamo. Per la nostra famiglia, ancora nella vicinanza dei giorni in cui abbiamo salutato Silvia, per tutte le persone più malate, per le persone che sperano nel nostro ricordo, per le intenzioni che vengono affidate alla preghiera comune della comunità e nei posti in cui siamo. Preghiamo anche in particolare per alcune cose che stanno maturando, prossimamente la partenza di alcuni fratelli e sorelle, anche di Giovanni e di Sara, per Gerusalemme, per Caterina che è con noi, per Tommaso, la loro responsabilità. Signore, li benedica e li illumini. Preghiamo.
Potete aggiungere qualche intenzione?
Preghiamo per tutte le famiglie, soprattutto per quelle più giovani, per quelli che si sono sposati qui, per quanti sono io a casa, per quanti stanno per partire, che il Signore benedica e segua il passo di vita. Preghiamo.
Sempre ascolti la nostra preghiera. Donaci